E allora apriamo il capitolo carcere con un aggiornamento sul prigioniero anarchico Alfredo Cospito, al di là del fatto che, come ricordiamo abbastanza costantemente, il 41 bis è tortura che non dovrebbe esistere e che va analizzato nelle sue funzioni reali di estorsione, di somministrazione di sofferenza, di estorsione di confessioni, di pentimenti e di punizione scientificamente calibrata. Ecco, nel caso di Alfredo, come abbiamo raccontato tante volte, non c'è ad esempio un'organizzazione dalla quale gli si chieda di dissociarsi, ma così come per sostanzialmente tutte le prigioniere e i prigionieri politici, si tratta di organizzazioni che non hanno più concretamente una dimensione osservabile, ma comunque vengono mantenuti, servono, come dire, a giustificare la loro detenzione all'interno di questo circuito, di questa tomba per vivi. Nel caso di Alfredo non ci sono richieste di collaborazione con le autorità a fini investigativi, altra funzione classica del 41 bis, la cosiddetta fabbrica di pentiti. C'è semplicemente la volontà di impedire ad Alfredo l'espressione di determinate idee, di prendere parola su determinate questioni, su un dibattito tra l'altro molto spesso molto interno alla conflittualità anarchica, qualcosa tra l'altro, appunto, la volontà di impedire e di criminalizzare l'espressione di determinate idee che è sedimentato nel cosiddetto capitolo ribattezzato del terrorismo della parola all'interno del decreto sicurezza Piantedosi Nordio Crosetto, ex DDL 1660. C'è nel mantenere Alfredo in 41 bis la volontà di mostrificare la conflittualità anarchica appiattendola a una dimensione criminale, e c'è molto evidentemente la volontà di infliggere la vendetta dello Stato e dei suoi apparati, di infliggere sofferenza tramite un'architettura punitiva scientificamente annichilente come quella del 41 bis. E tra l'altro, vista anche l'ultima assoluzione dal processo Skripta-Scelera contro la redazione di Bezmotivny, processo appunto contro la redazione di questa pubblicazione anarchica e contro Alfredo per dei suoi articoli pubblicati e per una sua dimensione di volontà di rappresentarlo come ideologo, leader e via dicendo, come al solito, riproducendo determinati organigrammi all'interno di un contesto decisamente non gerarchico come quello della conflittualità anarchica. Il processo aveva come capi di imputazione apologia e istigazione a delinquere con l'aggravante del terrorismo, prima caduta l'aggravante, poi caduti anche i reati specifici, perché insomma, il reato, il fatto non sussiste. Ciò nonostante, appunto, con il crollo di questa inchiesta, sostanzialmente non sussisterebbe nemmeno più la giustificazione formale per tenere Alfredo in 41 bis, ovvero impedirgli di scrivere articoli e lettere, che ovviamente sappiamo tutti essere una cazzata pazzesca, perché per impedire a una persona di far uscire lettere e articoli dal carcere basta la censura epistolare attivabile anche in altri regimi detentivi, come l'alta sicurezza, per fare un esempio, ma oramai comunque non reggerebbe neanche più quella scusa, visto che i capi di imputazione di istigazione per appunto pubblicazione di lettere e articoli sono caduti. E invece, notizia di pochi giorni fa, la direzione del carcere di Bancali ha negato ad Alfredo l'acquisto di un testo sui Vangeli apocrifi, un libro di fisica quantistica e due libri di fantascienza, costringendo l'avvocato a produrre un ricorso e a dover seguire una trafila assurda e dall'esito incerto, con anche ovviamente dei costi e anche tutto un lavorio per le cancellerie dell'apparato della giustizia sanzionatoria, e tutto questo semplicemente per negare dei libri di teologia, scienza e fantascienza. Il 41 bis ne abbiamo parlato diverse volte nei mesi, negli anni, lo abbiamo il più possibile vivisezionato per analizzarne le sue diverse funzioni. È un regime detentivo studiato per atrofizzare il corpo, per atrofizzare i sensi, per atrofizzare la mente relazionale, il senso di identità, progressivamente in molti casi il linguaggio, sicuramente la vitalità. Ad esempio, mi ricordo la scorsa estate, mi pare, l'impossibilità di far entrare impasti, di far lievitare degli impasti all'interno del celle di 41 bis, mi era sembrata proprio una norma afflittiva che cercava di impedire addirittura la cura di qualcosa di simbolicamente vivo come un impasto. È un regime organizzato per deprogrammare la capacità di determinarsi come individui, andando per esempio a impedire la presenza di foto dei propri affetti o la lettura, come in questo caso, di libri che non rappresentano alcuna minaccia immaginabile neanche nei deliri più fantasiosi. Comunque, da un lato abbiamo il 41 bis, dove chi è sepolto al suo interno deve essere impossibilitato alla relazione con il mondo esterno. Dall'altro abbiamo la normalizzazione degli spazi detentivi come luoghi dove il resto della popolazione, la popolazione cosiddetta libera, non deve sapere cosa succede. Devono essere strutture istituzionali con un elevato, se non quasi totale, livello di invisibilità. Sostanzialmente, al di là di rarissimi casi in cui escono testimonianze dirette delle persone detenute, non certo dai regimi più restrittivi, ma dalle sezioni cosiddette comuni, ad esempio, o quando appunto le persone detenute nei CPR si rivoltano, riescono a prendere parola e riescono a far emergere le proprie testimonianze, l'idea è di rendere il più possibile tenuta stagna le strutture detentive, che siano amministrative o che siano sanzionatorie penali, e anche le passeggiate, come vedremo anche a breve, delle delegazioni politiche devono avvenire all'interno di un contesto liturgico assolutamente sterile. Arriva intanto un messaggio al 346-66-73-263 che ci dice: credo che nel caso di Alfredo Cospito e altri ci sia semplicemente la volontà di vendetta da parte dello Stato canaglia, tutto il resto non ha senso. Sicuramente la vendetta è un fatto che emerge da una lettura degli eventi, delle dinamiche e di alcuni discorsi anche in modo abbastanza osservabile. Tuttavia la vendetta non rientra all'interno dei parametri con i quali lo Stato può giustificare le proprie operazioni, ed essendo una macchina comunque quella della giustizia che richiede per il suo funzionamento tutta una propria tecnica interna, devono funzionare queste forme di vendetta, che condivido assolutamente anch'io, incarnino quella dimensione, attraverso delle giustificazioni. La cosa interessante, anche se ovviamente non è il nostro lavoro, lo lasciamo volentieri ai tecnici della difesa, è interessante comunque osservare come crolli anche l'apparato giustificatorio della vendetta, che anche questo amico all'ascolto sottolineava come funzione principale. Stavamo parlando invece appunto del 41 bis, dove le persone al proprio interno non possono avere relazioni con il mondo esterno. Stavamo osservando come le strutture detentive debbano essere connotate da un elevato livello di impermeabilità, di invisibilità. Tuttavia in questa fase storica, cioè come dire un anche se in questa fase storica stiamo osservando una traiettoria inversa, un'inversione di traiettoria, di quella traiettoria dell'evoluzione dei sistemi punitivi descritta molto efficacemente da Foucault, sulla punizione che da pubblica si fa invisibile, che da la fustigazione, la pubblica gogna, la forca e via dicendo, diventa invece nascosta dietro le mura di un carcere per diversi motivi, di evitare per esempio forme di solidarietà o trasformare lo Stato e trasformare la pena in qualcosa di regolato in forma costituzionale e via dicendo. Comunque sia, da un lato per secoli, quantomeno molti decenni, la punizione ha cercato di diventare sempre meno visibile, da pubblica, da spettacolare a meno visibile. Adesso vediamo una traiettoria inversa. Lo vediamo tanto negli Stati Uniti, trampiani, con le catene delle persone deportate, con le foto di politici in posa davanti alle persone in gabbia, e via dicendo. Gli Stati Uniti hanno poi una dimensione, hanno sempre mantenuto una dimensione in qualche modo più spettacolare. Pensiamo alle condanne a morte con un pubblico comunque ristretto, ma con un pubblico, quindi è un mini spettacolo anche quello. Ma anche in Italia, con la per esempio rivendicazione dell'afflittività del 41 bis o con l'esaltazione sempre di Del Mastro del togliere il respiro ai detenuti trasferiti, cioè insomma dalla forca esibita al carcere nascosto fino a un progressivo ritorno, un progressivo riemergere dell'esibizionismo punitivo. Ma un conto è appunto esibire la punizione che si vuole trasformare in merce politica, un altro è consentire invece la visibilità del funzionamento delle istituzioni punitive, e questo invece viene assolutamente mantenuto. Come ci ricordava anche nell'info di questo lunedì mattina, un'ultima diretta, tra il primo e il 2 maggio, nella notte tra l'1 e il 2 maggio, un uomo è morto nel CPR di Restinco, in provincia di Brindisi. Probabilmente alcune teorie parlano di una potenziale overdose di farmaci, molto probabilmente, come quasi sempre in questi casi, un'autopsia compiacente parlerà di arresto cardiaco, che, come ci spiegava tanti anni fa in trasmissione un patologo legale, equivale a dire è morto di morte. Tantissime delle autopsie nei confronti di persone morte in carcere, anche persone ventenni che non avevano nessun tipo di precedente di quadro clinico che lasciasse pensare a un possibile esito o avvento di crisi cardiorespiratorie, viene semplicemente stabilita la morte per arresto cardiocircolatorio, e appunto equivale a dire questa persona è morta di morte, perché non si vuole andare oltre nelle indagini. Comunque, tornando a quello che si diceva, al di là della letalità degli apparati detentivi, tra induzione al suicidio, violenza strutturale, tortura, abbandono sanitario e via dicendo, un dato importante riguarda la loro impermeabilità agli sguardi, la membrana di segretezza e censura che li contraddistingue, e che è qualcosa che mi pare stia addirittura aumentando, nel senso che le carceri, i CPR non stanno diventando dei posti più osservabili, più penetrabili da sguardi della popolazione o di chi vuole studiarli o raccontarli. Si stanno chiudendo progressivamente anche a quelle forme liturgiche banali a cui ci avevano abituato negli ultimi anni. Mi ricordo per esempio la campagna "Lasciateci entrare" per consentire l'accesso di giornalisti all'interno dei CPR. Ai tempi si chiamavano CIE, dopo una circolare del Ministero degli Interni del 2011 che vietava l'accesso appunto ai giornalisti, e tra l'altro mi ricordo anche come ai tempi personalmente mi sembrasse una campagna troppo poco radicale, anche perché il focus era su come chiudere i centri per migranti e non sul normalizzarli e renderli scrutinabili dai giornalisti, ma la questione è forse un elemento di lotta importante di per sé, perché i centri detentivi devono essere invisibili e quanto la loro invisibilizzazione ne consente l'esistenza? Questo può essere una domanda. Di nuovo, così come ci chiedevamo prima quali sono le giustificazioni formali per tenere Alfredo Cospito in 41 bis nel momento in cui cadono le giustificazioni tecniche, allo stesso modo quali sono le giustificazioni per mantenere le carceri e i CPR interdetti allo sguardo pubblico? Cioè, onestamente, al di là di questioni inerenti, di potenziali questioni inerenti alla privacy, non mi viene in mente nulla di giustificabile rispetto a questa invisibilizzazione, e queste tutele evidentemente servono esclusivamente per consentire la produzione costante di orrori. Si stanno, diciamo, raggiungendo dei livelli di orrore che rispetto alla loro riproducibilità sono sicuramente fortemente aiutati dal fatto che non ci possa essere una cronaca degli eventi che intercorrono all'interno di queste strutture. Ecco, rispetto al CPR di Restinco, alla morte di quest'uomo tra il primo e il 2 maggio, forse come avrete sentito è emerso che un deputato del PD in visita ispettiva non era stato nemmeno avvisato che poche ore prima fosse morto un uomo all'interno della struttura. Cioè, immaginiamoci la scena: questo deputato del PD entra a fare la visita, parla con il personale, parla con qualche persona reclusa, sì, tutto bene, ci sono delle carenze, mancano gli interpreti, mancano i mediatori culturali, il cibo fa schifo, e una persona era morta poche ore prima. Cioè, rendiamoci anche conto della dimensione assolutamente di vuota liturgia di queste visite ispettive, di queste passeggiate assolutamente inutili, se di fronte a un evento di questo tipo non si riesce neanche a dire: ma scusate, ma è morta una persona qua dentro, e via dicendo. Ecco, lo stesso vale poi per le carceri. Gli ingressi delle passeggiate istituzionali devono avvenire evidentemente in un set preparato, che siano politici o altro. La realtà che può emergere dal carcere deve aderire il più possibile a un copione. In questo caso, in un CPR arriva una morte a far saltare il copione, e questi fanno finta probabilmente di niente per mantenere la loro narrazione. Restando sempre in questa oscillazione tra visibilizzazione della pena e invisibilizzazione delle strutture detentive, un altro elemento, forse ancora più grave, arriva da un contesto che da un lato deve essere visibilissimo come elemento di propaganda del livello di violenza che lo Stato italiano può esercitare nella guerra alle persone migranti, e che deve essere invece invisibilissimo dal punto di vista della esaminabilità pubblica. Stiamo parlando del CPR di Jader in Albania. Per un contenzioso emerso tra il sindacato dei secondini, Will Pubblica Amministrazione, Will Penitenziaria, e il reparto carcere del CPR di Jader, pare che le telecamere del carcere vuoto fossero usate dalla direttrice, dalla direzione, per monitorare una dipendente, una secondina, ma questo poco ci interessa. Il sindacato, comunque la Will Penitenziaria, aveva chiesto il regolamento che norma il sistema di videosorveglianza del carcere. Non aveva chiesto i filmati, aveva chiesto il regolamento. Nello specifico, copia del regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza della struttura penitenziaria, la data di emanazione di questo regolamento, copia del provvedimento con cui sono stati nominati il responsabile e gli incaricati del trattamento dati. Risposta del Ministero: no. O meglio, diniego disposto in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali. Cioè, non si può avere il regolamento che disciplina il sistema di videosorveglianza della sezione carcere del CPR di Jader in Albania per sicurezza nazionale. C'è una scusa assolutamente ridicola, che potrebbe addirittura lasciare immaginare che non abbiano neanche prodotto un regolamento e nominato dei responsabili, visto che evidentemente il governo Meloni vede i CPR in Albania come qualcosa a cavallo, tra una colonia italica e una piccola Guantanamo. Il loro giocattolino.